Ecco, diciamo già la nostra riconoscenza. Preghiamo il Salmo 24-23 come preghiera di apertura. Ecco, diamo principio nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Amen.
Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti.
È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
Chi salirà il monte del Signore? Chi starà al suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronuncia menzogna? Chi non giura a danno del suo prossimo?
Otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia.
Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Di questo salmo proprio due sottolineature per dire, primo, che ecco, Dio è il Signore della creazione, primi versetti, della creazione della storia. Secondo, per dire che è bene, occorre de cosa buona, che noi ci apriamo, ecco, spezzando le nostre difese anguste, rompendo vecchi giochi difensivi, per aprirci all'ingresso di una cosa nuova che è la misericordia, che è l'accoglienza, che è la condivisione. Ecco.
Abbiamo finito la volta scorsa il capitolo 15, che è tutta una parabola in tre atti, che culmina in quella del Padre. Abbiamo visto che quella parabola è il Vangelo nel Vangelo, cioè ci fa capire chi è Dio e chi siamo noi. E Dio non è misericordioso, è misericordia. L'essenza di Dio Padre è essere madre, che sempre accoglie, che non giudica, che non condanna, che sempre perdona. Ed è il centro del Vangelo di Luca, quella parabola, come il tema fondamentale di Luca è il versetto 36 del capitolo 6, dove si dice «Diventate materni come il Padre è materno», misericordiosi, materni, uterini e... più o meno la stessa parola. E tutto il Vangelo è una variazione sul tema di questo. E il capitolo 15 è la svolta decisiva, è quella parabola che Gesù rivolge ai giusti per far capire che ciò che ci salva non è la nostra bravura, la salvezza è l'amore del Padre che è madre, e l'amore è gratuito, non puoi guadagnarlo, perché se lo vuoi guadagnare non è amore, distruggi Dio. E abbiamo visto il peccato del giusto, che è quello di pensare di dover meritare l'amore di Dio, altrimenti Dio mi punisce, Dio mi condanna. Questo qui è il più grave insulto a Dio. È l'immagine diabolica di Dio che tutte le religioni hanno e sono nate per tenerlo buono. E Dio non è questo. Ed è la difficile conversione dalla legge al Vangelo, che dura tutta la vita. Dalla propria presunzione a capire che viviamo di grazia, se no è una disgrazia vivere. E la grazia è l'amore, la gratuità, la bellezza, il dono, la misericordia, la gioia. E quanto abbiamo visto la volta scorsa adesso verrà sviluppato tematicamente in una sezione dal capitolo 16 al capitolo 17, i primi 10 versetti, dove si vede cos'è la nuova vita spirituale, che poi verrà sviluppato ulteriormente chiaramente, ma sempre il centro viene ad essere la misericordia, e come la misericordia che sperimentiamo del Padre, se Lui ci ama così, allora quale rapporto dobbiamo avere con le cose? E lo vedremo oggi, perché la vita spirituale è molto materiale. Noi viviamo lo spirito nel corpo, nella nostra relazione innanzitutto con le cose. E difatti noi nelle cose mediamo il nostro rapporto con gli altri, in fondo. Ci ammazziamo per possederle o diventiamo fratelli se le condividiamo, detto in modo molto semplice. Quindi oggi ci fermeremo su questo, come si vive la misericordia nel rapporto con le cose. Poi vedremo come si vede nel rapporto con le persone, poi col povero e poi col fratello che pecca. E poi concluderemo per quest'anno. E quindi come la misericordia si articola in tutta la vita. E allora leggiamo il testo.
Il capitolo 16, i primi 9 versetti. Capitolo 15 era rivolto a quanti esperti, legisperiti, scribi, farisei criticavano Gesù. Qui si rivolge ai discepoli. Ora, diceva anche ai discepoli: c'era un uomo ricco che aveva un amministratore, e costui gli fu accusato come uno che dilapidava ciò che apparteneva a lui. E chiamatolo gli disse: che è questo che odo di te? Rendi conto della tua amministrazione, non puoi infatti amministrare oltre. Ora disse tra sé l'amministratore: che farò che il mio signore mi toglie l'amministrazione? Zappare non ho forza, mendicare mi vergogno. Ora so che farò, perché quando sarò trasferito dall'amministrazione mi accolgano nelle loro case. E chiamato a sé ciascuno dei debitori del suo signore, diceva al primo: quanto devi al mio signore? E gli disse: 100 barili d'olio. E gli disse: prendi le tue scritture e, seduto, scrivi veloce 50. Poi ad un altro disse: e tu quanto devi? E gli disse: 100 misure di frumento. E gli disse: prendi le tue scritture e scrivi 80. Ed elogiò il Signore l'amministratore dell'ingiustizia, perché saggiamente aveva fatto, poiché i figli di questo secolo sono più saggi dei figli della luce verso la loro generazione. E a voi dico: fatevi amici della mammona dell'ingiustizia, perché quando cessi vi accolgano nelle tende eterne.
Ecco, e questa è una delle parabole più scomode del Vangelo, perché si loda una persona disonesta, no? Tant'è vero che, se notate il titolo che avete sulla Bibbia, c'è scritto amministratore infedele, mentre invece non sta scritto in nessun luogo che lui è infedele. Era un amministratore che amministrava, cercando di guadagnarci il più possibile. E poi dopo invece viene chiamato l'amministratore saggio, sapiente. Il Signore lo elogiò. Come lo elogiò? Va criticato uno che fa così. Prima ti ruba tutti i beni per appropriarsene, poi li sperpera dando via agli altri, e come lo loda? Ma che razza di padrone è questo? E questo padrone è come il padre che abbiamo visto la volta scorsa. E vedremo.
C'è sempre una specie di sconsideratezza, se vuoi, allora gestione familiare, anche a gestione amministrativa. Per cui è chiaro, ecco, che è appena appena un velo steso, paragone, voglio dire, quello non è un padre, ma è il padre, così qui non è un ricco signore, ma è il signore che è ricco della sua povertà, perché dà tutto, dà se stesso.
Ecco, dicevo, questa parabola scoccia molto, e anche si cerca nelle note di dire che non è che lodi lui, ma c'è sotto un'altra cosa, eccetera. Cerchiamo di capire che è una parabola splendida e un po' simile a quella di Matteo, che pure lascia un po' a bocca asciutta, quella degli operai dell'ultima ora, no? C'è gente che va a lavorare alle 6 del mattino, hanno pattuito un denaro, come il salario giusto, e poi esce a cercare ancora gente alle 9, poi esce a mezzogiorno, poi esce dopo pranzo, poi esce alle 5 di sera, poi alle 6 finisce il lavoro, e allora comincia a dare il salario a tutti, cominciando da chi ha lavorato una sola ora, e gli dà un denaro. E agli altri, uguale, non è giusto. Ma come, dice, ti ho promesso un denaro e te l'ho dato. Tu ti arrabbi perché io do lo stesso anche uno che ha lavorato solo un'ora? Cioè tu ti arrabbi perché io sono buono?
Si può aprire una vertenza, però, eh.
Era pattuito, quindi basta, se li vuol dare di più. C'è sotto il mistero che abbiamo visto la settimana scorsa. Entriamo probabilmente all'origine di questo racconto di Gesù, c'era un fatto di cronaca scandalosa, abbastanza nota, perché c'erano i ricchi proprietari che magari stavano anche a Roma, allora avevano lì l'amministratore, e sai, uno amministra così come più gli interessa, come più ci guadagna, insomma. E poi è stato denunciato, allora dice, beh, adesso qui devi render conto, e allora lui comincia a dire cosa farò. E allora cambia strategia, mentre prima accumulava cose che non erano sue, perché erano del suo padrone, ora comincia a darle via. E il trucco della parabola è questa: tutti i beni del mondo, nessuno di noi è padrone. L'unico proprietario è Dio. Il quale cosa fa Dio? Dio è padre e li dà ai suoi figli perché, ricevendolo come dono, entrano in comunione d'amore con lui che dona, quindi ringraziano. E poi, donandolo ai fratelli, entrano in comunione coi fratelli e quindi diventano uguali al padre che dona. Quindi è proprio nei beni del mondo che noi viviamo il nostro essere figli di Dio e fratelli. Cioè il paradiso e l'inferno si gioca nell'uso dei beni. Tutte le guerre, tutte le lotte, tutte le ingiustizie, tutte le menzogne, tutte le schiavitù che ci sono, è per l'uso dei beni. Vogliamo essere padroni, pensiamo che Dio sia padrone di tutto, abbia tutto in mano, e vogliamo essere come quel Dio. Invece Dio è esattamente il contrario. Dio è quello che elogia questo, mentre prima gli dice non si fa così, non devi, io non sono il padrone che ruba, anche tu non devi rubare, insomma. Dai via come faccio io, perché i beni servono per condividerli. Questo è il fondamento di tutto il Vangelo, di tutti gli atti degli Apostoli e della Chiesa, se no è tutta una menzogna che Dio è padre, se noi non siamo fratelli e non applichiamo la fraternità nell'uso dei beni, usiamo il padre per dominare il mondo, per sfruttare il mondo, per creare miserie, ingiustizie, e chiamiamo questa libertà, bella libertà. Di ammazzare gli altri in nome di Dio. Eh no, eh. Questo grida vendetta al cospetto di Dio. Cioè la vera libertà è quella di usare del mondo in modo che il mondo serva per essere in comunione con Dio, ringraziando che ce lo dona, e in comunione con gli altri, condividendolo fraternamente. Così ci procuriamo la vita eterna. Per cui la vita spirituale è esattamente l'uso che fai dei beni, delle cose materiali, alla fine. Perché noi siamo corpo, siamo materia. Lo spirito lo vivi concretamente nel corpo. La relazione col padre la vivi coi fratelli. E tutta la Bibbia ha come fondamento questo. Abbiamo celebrato nel 2000 il Giubileo, che spero non sia stata solo una bella liturgia per abbellire Roma e far entrare soldi, ma vuol dire che cosa è il Giubileo? Credo che qualcosa dovremmo aver capito attraverso i vari mea culpa. Che bisogna far giustizia e vivere da fratelli, altrimenti distruggiamo il mondo e distruggiamo il nostro rapporto col Padre. Ed è il fondamento della legislazione in Israele, il Giubileo. Che tutto è di Dio, e noi siamo figli e quindi dobbiamo condividere come fratelli. Siccome inevitabilmente nascono ingiustizie, allora bisogna ristabilire la fraternità, ma concreta, a tutti i livelli, a livello anche globale, mica come quelle cose che vediamo in giro così abominevoli, che passano poi per cristiane, e no. Se cristiani è una cosa seria, almeno non si usi il nome di Cristo per fare ingiustizie, per opprimere il mondo. Cioè, sono insulti a Dio. E questa parabola è molto limpida. Poi ancora il Vangelo di Luca, proprio ha come tema fondamentale il che fare. Quando il Battista predica la conversione gli domandano che fare, gli domandano le folle. Gli domandano i soldati che fare, gli domandano i pubblicani, quelli che esigono le tasse, che fare. E Gesù stesso, quando fa il suo discorso inaugurale a Nazareth, proclama il giubileo, è venuto per portare il buon annuncio ai poveri. E finalmente possiamo vivere da figli e da fratelli, è questo. E gli Atti degli Apostoli, che è il secondo volume di Luca, in cui ciò che Gesù ha cominciato a fare e a dire, anche noi continuiamo a fare e a dire, ci fa vedere la prima comunità, sono i testi che leggiamo dopo Pasqua, che vive esattamente le condizioni per restare nella terra promessa. Cioè nessuno considera sua proprietà ciò che ha, ma lo condivide con i fratelli, così rende gloria a Dio, così veramente Dio è Padre e noi veramente siamo fratelli. Ora, questa che si dice che è una bella utopia, non è un'utopia, è l'unico modo possibile per non distruggere la terra e l'umanità. Ed è l'unico modo per vivere da uomini e non da bestie. Quindi questo testo, per quanto possa così scocciare anche i commentatori che cercano delle pezze e falsano i titoli e cambiano anche le traduzioni, lo chiamano scaltro, non sapiente, che è ben diverso sapiente. Scaltro è chi imbroglia, sapiente è Dio. Qui dice l'amministratore scaltro, credo. Non... Va bene, adesso vediamo il testo e chiediamo a Dio di capirlo, ecco perché. Comunque ci tornerà su parecchio su queste cose ancora l'autore.
Ecco, ulteriore dono da chiedere, oltre che capirlo, è poterlo vivere. Il Vangelo è fatto per essere vissuto. Stavo pensando che, senz'altro, ecco, voi notate, è solo di Luca questo racconto, come tutto il capitolo precedente. Tipico di Luca, perciò. Riassuntivamente, ecco, mi sento anche di dire questo, che, stando a questo discorso, i beni sono tali se sono oggetto di condivisione, sono invece dannazione se diventano motivo, pretesto per la divisione, la contrapposizione. Vediamo i primi due versetti. Ora diceva anche ai discepoli: c'era un uomo ricco che aveva un amministratore e costui gli fu accusato come uno che dilapidava ciò che apparteneva a lui. E chiamatolo gli disse: che è questo che odo di te? Rendi conto della tua amministrazione, non puoi infatti amministrare oltre.
Ecco, questa parabola è per i discepoli, cioè per noi. Si parla di quest'uomo ricco e questa parabola e fa il pandan con la parabola di un altro uomo ricco al capitolo 12, al primo versetto, che è il proprietario stolto. Questo è l'amministratore sapiente. L'altro è stolto perché è proprietario. L'abbiamo visto, comunque verrà fuori di nuovo. E questo cosa fa? Tra l'altro quest'uomo ricco invece è Dio ed è chiamato Signore 4 volte poi nel testo. Signore è l'attributo di Dio. I 4 volte è il segno della totalità e Dio è veramente padrone del cielo e della terra, di ogni cosa, di tutto, tutto è suo. Però c'è una cosa, che Dio non è il padrone che pensiamo noi che tiene tutto per sé e che accumula, è colui che dà tutto fino a dare se stesso, perché Dio è amore. Quindi l'errore fondamentale dell'uomo è la falsa immagine del Dio padrone. E lui vuole emulare questo Dio, mentre il nostro Dio è amore. e l'amore dà tutto fino a dar se stesso, ed è l'unica vita possibile quella nell'amore. L'altra è la vita delle ingiustizie, delle guerre, del bel mondo che vediamo nella cronaca, di quello che poi ci sembra normale, ma è un abominio. Rende la vita invivibile. Se uno crede che questo mondo sia giusto, lo pregherei di uscire da Milano, andare in periferia, poi mi dice se è giusto. Lo prego di uscire dall'Italia, anche d'Italia c'è delle cose infinite di quel tipo, andare in Africa, andare in America Latina, poi mi dice se questo mondo è giusto, è il mondo che abbiamo fatto noi, eh? Non piove dal cielo il mondo, l'economia è globale, quindi dipende da noi questo. Tutta la gente che viene a lavorare per noi in Italia, che trattiamo male, eccetera. Cominceremo a diventare forse umani se apriamo gli occhi. Ecco, Dio è padrone di tutto, però il padrone è esattamente il contrario di quello che facciamo noi. Lui non è padrone di niente, da tutto, perché è il padre che dà tutto ai figli. E tutto quel che esiste l'abbiamo ricevuto da Dio, perché la terra non l'abbiamo fatto noi, neanche il petrolio, neanche il ferro, neanche nulla, neanche noi stessi ci siamo fatti. Tutto ciò che abbiamo, abbiamo ricevuto. Se io ciò che ricevo dico è mio, mi separo da chi l'ha dato. Per cui l'essere proprietari è il vero ateo, è il padrone nella Bibbia. Ci sono gli atei stolti che dicono non c'è Dio, ma quella è una stupidità, perché c'è anche se dici che non c'è. Mentre invece l'ateo furbo è quello che dice Dio sono io, anzi sono io uguale a lui, anzi sono io il padrone. E si inventa Dio a sua immagine e somiglianza per dominare gli altri. Questo è il vero ateo nella Bibbia. Non so se è chiaro. Quelli che noi chiamiamo credenti, oltretutto. E cosa faceva questo? Avevo un amministratore. L'amministratore viene fuori 7 volte amministratore nel testo. Noi siamo tutti amministratori perché tutto ciò che abbiamo l'abbiamo ricevuto. Non è nostro. L'abbiamo in possesso, ma non in proprietà. La proprietà di Dio, siamo ospiti nel mondo, non siamo padroni, se no lo roviniamo e distruggiamo. Siamo ospiti. Però tutto è veramente a nostra disposizione. Perché è a nostra disposizione? Perché ce ne appropriamo privando negli altri, lottando contro gli altri, distruggendo il mondo e le persone? No, allora usiamo i doni di Dio per distruggere il mondo. Il bene e il male sta nell'uso dei beni, non nei beni. I beni sono né bene né male. Se vuoi appropriartene e ti dividi dagli altri, diventano il male, le guerre, le ingiustizie, quello che vediamo nel mondo, che ci sembra somma giustizia a noi, va bene. E questo è lo scempio semantico, la cosa peggiore che esista al mondo. E, vabbè, mi sono perso per strada perché mi sono distratto. Comunque credo che sia abbastanza chiaro che se noi vogliamo vivere dal mondo dobbiamo sapere amministrare con una nuova immagine di Dio e di uomo, cioè ricevere i doni, viverli, e la vita umana in quanto umana è data dalla condivisione, che crea solidarietà, fraternità, non lotta, non divisione, non sopraffazione, non schiavitù, non oppressione, non emarginazione, non discriminazione, non tutto quello che stiamo facendo sempre, insomma, di cui mi vergogno, perché siamo noi cristiani a farlo. E quando mi fa schifo davvero la pelle bianca quando mi trovo altrove. Va bene. Dilapidava. Dilapidare i beni di Dio, come si fa? Innanzitutto un bene è dilapidato quando non rende. Se addirittura invece di non rendere cominci a distruggerlo, è ciò che noi facciamo del mondo. Il mondo, i doni che Dio ci fa, invece di rendere in vita fraterna, cosa ci servono? Per litigare gli uni contro gli altri. Bella cosa, meglio se non ci fossero. E poi distruggiamo anche i doni stessi, i beni, perché poi si devastano possedendoli. È ciò che facciamo della terra. Quindi c'è dentro la storia di tutto ciò che noi facciamo del mondo, di ciò che non appartiene a noi, non appartiene a noi il mondo. Dovremmo uscire dal delirio che tutto abbiamo ricevuto e tutto è bello se cominciamo a viverlo bene, come dono ricevuto, e quindi dire grazie è relazione d'amore col Padre, è come dono da condividere e quindi diventa grazia, misericordia, amore, comunione, solidarietà, non quello che vediamo fare normalmente. Non so se è chiaro, perché sono cose grosse. Perché il cristianesimo non si gioca sulle ideologie, tantomeno le ideologie religiose, soprattutto perché Gesù è stato condannato come bestemmiatore dai teologi e dai preti, quindi non puoi usare l'ideologia religiosa o teologica per capirlo. Si gioca nella vita concreta, nella fraternità. Allora capisci che Dio è Padre. Questa è la prima storia. E allora cosa fa Dio, questo padrone? A un dato punto ci chiama e ci dice: cos'è quello che ascolto di te? È impossibile che tu faccia, cioè Dio non ci crede, cioè, no, non è possibile che tu sia così, dai. Cos'è che io ho? Ho letto i giornali, ho visto oggi che voi fate ste cose, no, dai. Guarda, comunque, sappi che devi rendere conto della tua amministrazione perché non puoi infatti amministrare oltre. Cosa vuol dire? Se abbiamo tutti una chiamata, che se uno fosse intelligente capirebbe, anche prima di 80 anni, sappiamo che abbiamo una chiamata, cioè che il mondo non è nostro, la vita non è nostra, l'uomo è l'unico animale cosciente di morire, allora perché stiamo al mondo? Per mangiare il mondo, distruggere tutti e distruggere noi? Oppure ha un altro senso la vita? Cioè ti poni com'è che va amministrato questo mondo, sapendo che siamo mortali e limitati? Bene, o cadi nel delirio di onnipotenza, invadi tutti, vuol possedere tutto per diventare come Dio, che si chiama Satana, questo Dio, oppure avrà un altro senso la vita. Come dobbiamo amministrare la vita? Cioè, è proprio davanti alla morte che ci poniamo il problema del senso, perché stiamo al mondo, se siamo limitati, per ammucchiare beni che poi litigano i nostri figli per dividerli, si dividono tra di loro. E nel frattempo nella nostra vita noi ci siamo divisi dai fratelli e abbiamo ucciso mezzo mondo e abbiamo sperperato i beni, ma che senso ha questa vita? E allora si spiega da questa parabola, Gesù prende il pretesto di quel che ha fatto questo amministratore per spiegarci cosa si fa coi beni.
Si può sottolineare questo chiamare e più che far rendere conto dell'amministrazione è renderci conto, fa in modo che attraverso, per dire, una consapevolezza, ecco, ci si renda conto della responsabilità. Ecco, e allora, ecco, versetto terzo, l'amministratore pensa, riflette, disse tra sé l'amministratore: che farò che il mio Signore mi toglie l'amministrazione? Zappare non ho forza, mendicare mi vergogno.
Allora, quando uno prende coscienza che siamo amministratori, responsabili, in piena libertà, però dobbiamo render conto e abbiamo una scadenza, che voglio dire, siamo mortali, allora che senso ha la vita? Dilapidare i beni, dividersi dagli altri, diventare sempre più ricchi e più potenti, distruggendo il mondo, di cose che poi non sono mie, vivere costantemente in questo delirio per paura di morire e per cercare di essere un po' diverso dagli altri perché mi sento quasi immortale, egregio, fuori dal gregge. Ora disse tra sé l'amministratore: che farò che il mio Signore mi toglie l'amministrazione? Cioè, davanti alla morte, al fatto che i beni di questo mondo tutti cessano e più ne hai peggio è, che farò? L'uomo è l'unico animale che si interroga che fare, gli altri animali non ne hanno bisogno perché nascondono al massimo i loro ossi sotto le siepi, i cani che poi vanno nei momenti di penuria a riprendere, ma l'istinto dice loro cosa devono fare. L'uomo invece dice: che farò? Cioè, che progetto di vita?
Sì, non è appena qualcosa di operativo, di meramente operativo, cioè a quale azione passo, ma è qualche cosa che appunto diventa il senso della vita. Come intendo e come volgo il senso della mia vita. E anche mi piace sottolineare il fatto del futuro di questo verbo, cioè qualcosa che incomincia e deve andare avanti, non è qualcosa appunto di mero operativo, di puntuale, ma qualcosa che investe il flusso della vita, la direzione, il senso e il significato della vita, che incomincia e va avanti. Che senso do alla mia vita? Che strada imbocco? Ecco.
E il problema del senso gli si pone perché mi è tolta l'amministrazione, cioè questi beni se ne vanno, non ce li ho più, di sicuro. Al massimo ce li ho 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 anni, ma poi sono sicuro che non ce li ho più. Allora, è tutta una gran fregatura la vita? Perché ho questi beni? Cosa devo fare di questi beni? Se poi cessano? No, questi beni hanno un'importanza enorme. Cessa l'amministrazione dei beni, ma come li hai amministrati? Questo è fondamentale. Se li hai amministrati da padrone possedendolo, ti sei diviso dal padre e dai fratelli, ti sei procurato l'inferno a te e agli altri. Si chiama inferno realmente, se uno apre gli occhi sul mondo. Se tu invece hai amministrato questi beni, vivendolo in termini eucaristici, come dono del Padre e condivisione con i fratelli, allora è la vita eterna questa, che vivi nei beni concreti. Vivi l'amore del Padre e dei fratelli e vivi già la vita eterna nella concretezza della vita. Non dico solo i beni materiali, ma anche i beni intellettuali, i beni culturali, i beni umani, cioè tutto ciò che hai. O lo usi per dominare gli altri e ti dividi dagli altri e vai fuori di testa anche tu e sei scemo, o li usi realmente per entrare in comunione col Padre che te li ha dati ringraziandoli e con gli altri per collaborare e nasce un mondo bello e diventa vita eterna, tutto ciò che hai. Quindi
sì, in qualche modo anche completando tutto ciò che hai, tutto ciò che sei anche, ciò che siamo, prima ancora di ciò che abbiamo. In termini di possessi, di beni, di qualità, di cultura anche, di autorevolezza.
Allora questo che farò è il problema del senso della vita. Che farò di tutto ciò che ho e sono, dato che è a scadenza e poi lo perdo? Allora non ha senso nulla? Allora devo vivere carpe diem, cogli la rosa finché c'è e poi tutta una fregatura? Oppure ha senso questo mondo? Che farò? Allora si interroga e prima cerca due risposte. La prima, zappare non ho forza. Cioè, in fondo vuol dire, la vita mi è tolta, tutto lo perdo, ma io sono desiderio di vita, cosa devo fare per avere la vita? Ascolta, nessuno mio sforzo mi prolunga la vita, anzi me la accorcia. Quindi è inutile che mi metta a faticare all'infinito. Non ho la forza di zappare e di coltivare la vita eterna. Mendicare è l'alternativa, la fatica, oppure mi piove giù dall'alto. No, neanche questo, mi vergogno, c'ho la mia dignità.
In contrapposizione si potrebbe anche vedere la pretesa, oppure una specie di attesa, una resa incondizionata. E c'è qualcosa invece che è di mezzo. Ed è appunto l'assunzione di una responsabilità che diventa appunto un progetto di vita orientato dal Vangelo.
Guardate che questo testo, se preso da solo, sarebbe molto indicativo come quello del Padre, ma se lo prende nel contesto di Luca, che fin dall'inizio è preoccupato, sia nel Vangelo, sia negli Atti, di far vivere proprio la concretezza della vita cristiana nella storia. E siccome tutte le nostre relazioni con le persone, provate a pensare nel lavoro, tutte le relazioni sono nel lavoro, nelle cose, nello scambio, nel fare, nell'usare i doni che abbiamo, ma qualunque tipo di relazione, anche tra amici, anche se lì non è monetizzato, cioè ogni relazione in fondo è mediata dai doni che hai. Che va da quelli economici a quelli morali, culturali, no? Che fare di tutti questi doni? Servono per dominare il mondo e fregare tutti? E poi sono fregato anch'io. Oppure hanno un altro senso? È il problema. Perché stiamo al mondo e perché questo mondo?
Ecco, consapevolezza.
Scusa, e beati noi che ce lo poniamo, perché tutta l'altra parte del mondo, che è privato da tutto, non può porsi il problema che farò. Cioè, la responsabilità è nostra, porci il problema. Gli altri c'ha niente da fare se non crepare. Che farò? È chi uccide che deve porsi il problema, è giusto se lo faccio. Chi ha ucciso è ucciso, non ha problemi, poveretto. Bene.
Ma che farò? Dice, ora so, ecco, c'è come una illuminazione, c'è una intuizione, ha capito qualcosa. Ora so che farò, perché quando sarò trasferito dall'amministrazione mi accolgano nelle loro case. E poi l'esemplificazione. Chiamato a sé ciascuno dei debitori del suo signore, diceva al primo: quanto devi al mio signore? E gli disse: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi le tue scritture, seduto, scrivi veloce, 50. Poi ad un altro disse: tu quanto devi? E gli disse: 100 misure di frumento. E gli disse: prendi le tue scritture e scrivi 80.
Ecco, questa domanda che farò se l'era fatta anche il ricco proprietario, che avendo fruttato la terra diceva: che farò? Non mi sta più nei granai i beni che ho. E poi dice:
avendo avuto questa, non dice che sa, farò, passa subito all'azione, allarga i magazzini.
Dice: farò così, butto giù quelli che ho, li allargo, così accumulo più beni e dirò la mia vita: godi vita mia, hai tanti beni per molti anni, mangia, riposa, bevi, godi. Il Signore gli disse: stolto, questa notte morirai, e ciò che hai di chi sarà? E l'episodio cominciava con due fratelli che litigavano per dividersi l'eredità. Ciò che hai fatto è che tu sei morto sacrificando la vita alle cose, e i tuoi figli si ammazzeranno tra loro proprio per quello che tu hai lasciato l'eredità. Belle cose che hai fatto. Questo invece dice: so, l'altro non sapeva, è chiamato stolto. Questo sa, a questo punto, dopo la parabola della misericordia, dopo che si accorge di essere amministratore, dopo che ha capito che lui dilapida, dopo che ha capito che l'amministrazione finisce, per cui nessuno porta dietro con sé niente, anzi porta dietro solo quello che ha dato nella vita, non quel che ha preso. Quel che ha preso gli fa da bara, gli pesa. Allora qui so che farò, so, per questo è sapiente. Dopo il capitolo 15, dopo le parabole della misericordia, so che farò. Cosa fa? E innanzitutto dice il fine: perché quando sarò trasferito dall'amministrazione mi accolgano nelle loro case, come il padre accoglie il figlio prodigo, come accoglierebbe anche il maggiore, cioè il bisogno di essere accolti nella casa. E adesso vediamo la strategia. Chiama ciascuno, anche lui è stato chiamato, chiama ciascuno dei debitori del suo signore. Cioè, il debito non è con noi, è con lui, perché tutto è suo. E cosa comincia a fare questo? Mentre prima prendeva ciò che non era suo, ora comincia a dare ciò che non è suo. Non so se è chiaro. Siccome ciò che esiste al mondo ci è dato dal Padre, non è nostro, è un dono del Padre, ci è dato perché cominciamo a condividerlo con gli altri. E ciò che condivido con gli altri fa sì che io sono accolto nella vita eterna, perché vivo già ora la vita eterna facendo come il Padre, che accoglie gli altri, che ha misericordia degli altri, cioè che perdona. Qui dice addirittura: chiama i debitori del suo signore, dice al primo: quanto devi il debito al mio signore?
Sto pensando a un'obiezione, cioè se si diceva prima che faceva male, adesso onestamente cosa stai pensando? Stai pensando che peggiora la situazione. Però a me viene da dire che se pensi che la situazione peggiora, vuol dire che non sono sintonizzato, non sei sintonizzato sul Vangelo. Perché poi il Signore, tolto il velo di questo proprietario, si capisce il Signore, lo elogia, vuol dire che va bene così. Se ci sembra che peggiori, non abbiamo le idee a posto, o no?
Prima si appropriava, ora comincia a perdonare. Tra l'altro, al primo gli domanda: quanto devi? 100. Presto, siediti, scrivi veloce, 50. Scusa, perché non scrive, non straccia addirittura? Poteva anche perdonare tutto, lo accoglieva meglio, no? Ti accorgiamo, abbiamo difficoltà a perdonare. Se perdoniamo a metà è già tanto. Quindi la misericordia è anche un cammino che è anche sempre più arduo, perché al secondo, quanto devi 100? Scrivo 80. Oh, perché è sempre così? Siamo strettissimi nel perdonare e non è nostro.
Beh, ma aveva detto che...
Almeno ho cominciato.
Che farò? È aperto il futuro, c'è proprio un futuro dinamico.
Ed è interessante perché è proprio... riguarda l'olio, il grano, cioè le cose fondamentali della vita, è tutto dono, e cosa faccio? Perdona noi Padre come noi perdoniamo ai nostri debitori, diciamo, ma in realtà sono debitori a Lui, e Lui perdona a noi. Ricordate la parabola di Matteo 18, del debitore che aveva 10.000 talenti di debito? 10.000 talenti è come 5 chilometri di camion carichi d'oro, per darci l'idea, no? È il debito che abbiamo con Dio, ci ha dato tutto, ci ha dato anche se stesso, l'abbiamo buttato via e Lui ce l'ha ridato. E Dio ce lo condona. Poi, appena esce dalla casa di questo re, che è il Signore, trova un suo conservo che aveva 100 denari. 100 denari è già 3 mensilità. E dice: dammele. Dice: no, te le renderò. No, e lo strangolo, lo fa mettere in prigione. Bene. Lui sarà condannato ad andare in prigione fino a quando non avrà pagato quei 10.000 talenti. E 10.000 talenti sono, non mi ricordo più, credo 200 milioni di anni lavorativi. Cioè mai pagherà. Quando è che possiamo pagare il nostro debito con Dio? Quando comprendiamo che non è un debito ma è un dono, che è gratis. E allora comincio anche con gli altri non a considerare un debito, ma il debito che l'altro ha con me è il luogo finalmente dove io divento come Dio, cioè ho misericordia con Lui. E noi abbiamo il tremendo potere di condannare noi e l'altro, perché stanno in prigione tutti e due, perché anche quello di 100 sta in prigione fino a quando non paga. Cioè noi proprio, se non entriamo nella mentalità della misericordia, di una nuova gestione della vita, ora so che farò della mia vita, di ciò che ho, di ciò che sono. Cercherò di non usare i doni che ho per appropriarmi degli altri, per fregare il prossimo, ma per aiutare gli altri almeno un po'. Almeno un 20%, almeno un 50%, che è l'unica parte buona della mia vita. Se lo facessi tutto sarebbe tutta bella, ma almeno una parte bella. E come dice del resto di Israele, cioè non resterà niente se non due orecchie e due zampe di questo animale, che sarebbe la capacità di ascoltare e di camminare. Cioè ciò che è salvo di noi nella vita... E ciò che abbiamo investito in amore, il resto è tutto perduto, è tutto egoismo, e ciò che è egoismo è già perdizione, fa male a noi e fa male agli altri.
Proseguiamo, e qui è tolto, sì, sto quasi nel dire, toglie il velo, il paragone di questo Signore, qui emerge Dio. Elogiò il Signore, l'amministratore dell'ingiustizia, perché saggiamente aveva fatto, perché i figli di questo secolo sono più saggi dei figli della luce verso la loro generazione.
Ecco, questo è l'elogio a sorpresa. Credo che la Bibbia traduce
amministratore disonesto.
Sì, e invece no. Il padrone lo do quell'amministratore disonesto, invece è l'amministratore di ingiustizia. Cosa vuol dire? Noi amministriamo dei beni, che però i beni che abbiamo sono frutto di ingiustizia, perché li abbiamo accumulati e li amministriamo male.
Una citazione che mi viene in mente deve essere di San Giovanni Crisostomo, dice, era un po' duretto, ma comunque dice che i beni che hai sono frutto di rapina, se non tua, dei tuoi avi. Forse andrebbe sfumata, non lo so, però questo Giovanni Crisostomo dice così.
Se non altro è un furto a Dio, perché tutto ciò che abbiamo è da condividere con gli altri, se no... Quindi elogiò, cioè non bisogna fare schizzinosi, noi siamo amministratori di ingiustizia, perché il mondo non l'abbiamo fatto noi, ha già queste relazioni, e se uno volesse essere pulito e dice io non voglio nulla di negativo, non prendo quella roba da mangiare, non potrebbe più neanche respirare l'aria, credo, neanche accendere la luce, neanche usare gli occhiali, neanche niente. Quindi quel che abbiamo più o meno c'è dentro tutto il mondo, anche il mondo di ingiustizia. Bene, in questo mondo di ingiustizia lo elogiò perché? Perché ha agito saggiamente. Cosa ha fatto? Ha cominciato a condonare almeno il 50%, il 20%, quel che... Ha cominciato a invertire tendenza. Non a possedere, ma a dare. A diventare come il padre. A stabilire relazioni fraterne, almeno un po'. Perché se fosse stato come il padre avrebbe dato tutto. E allora si diventa davvero fratelli. I fratelli sono quelli che vivono veramente da fratelli. Però almeno c'è un principio che farò. Ecco, bisogna continuare su questa linea. E la linea tracciata per il mondo perché possa vivere è la linea davvero della fraternità, della condivisione. Questa si chiama vera libertà. L'altra invece si chiama una fregatura enorme dove ci distruggiamo gli uni gli altri, proprio... per possedere i beni che non sono nostri, che distruggono la nostra vita e distruggono quella del mondo. Quindi che farò? Ecco, i figli, dice, delle tenebre sono più saggi dei figli della luce, almeno capiscono la loro convenienza, cioè, cercate di capire anche voi la vostra convenienza. Cos'è che ci conviene alla fine nell'uso dei beni? Ci conviene usarli bene.
L'ultimo versetto. E a voi dico... ai discepoli, a voi dico, fatevi amici della mammona dell'ingiustizia, perché quando cessi vi accolgano nelle tende eterne.
Ecco, a voi dico, cioè siamo noi i discepoli, fatevi amici. Ecco, noi ci facciamo gli altri nemici perché litighiamo con loro per avere i beni, no? E anche i fratelli diventano coltelli quando ci sono questioni di eredità. Bene, invece usate, fatevi amici, cominciate almeno a condonare un po', a condividere, in modo che da nemici diventiate amici. E l'amicizia e l'inimicizia, tutte le lotte, si giocano proprio nel possesso dei beni. La fraternità la si vive lì, o la lotta. E così fatevi amici, perché quando cessi, perché questi beni cessano, state tranquilli, nessuno si porta dietro nulla di ciò che ha, nulla. Nudo sono nato, nudo tornerò al grembo della madre terra. Allora perché sono vissuto? Per ammazzarmi tutta la vita e ammazzare gli altri? No, sono vissuto per vivere da figlio di Dio e da fratello, e allora sarò accolto nelle tende eterne. Le tende in greco skenas le chiama la Shekinah, la gloria di Dio. Cioè veramente vivendo così viviamo da figli di Dio e entriamo nella gloria. Allora la nostra vita veramente ha il senso della gloria, la bellezza di Dio. Che già viviamo sulla terra nella comunità, nella fraternità.
Sto pensando se il soggetto dell'accoglienza, chi è? Vi accolgano. È Dio o sono queste stesse persone che già sono là?
Lo vedremo alla fine del capitolo anche, perché il tema resta proprio aperto, chi è che ci accoglie? Quando dai al povero, il povero è Dio, è il povero che salva noi, mica noi che salviamo i poveri. Ma lo vedremo in seguito. Ogni cosa che hai fatto uno di questi ultimi l'hai fatta a me.
Bene, allora, terminando qui, suggerimento di qualche testo ulteriore, abbiamo pregato il Salmo 24, può essere utile rileggere, riprendere, ripregare, riflettere il Salmo 48-47, dove c'è la stoltezza di chi appunto si appropria e su questo punta il senso della vita, il significato della vita. Poi, semplicemente è stato citato dal Levitico, il capitolo 25esimo, ecco l'affermazione che la terra è di Dio, tutto è di Dio, perciò la condivisione e non l'appropriarsi. Così anche, sempre restando nell'Antico Testamento, Deuteronomio, capitolo 8, 7, 20, e la terra che è promessa da Dio, è data a Dio, è un dono, e non può diventare oggetto appunto di pretesa, ma di condivisione, ecco, non di esclusione, ma di inclusione degli altri. Poi il Vangelo di Luca, abbiamo citato il capitolo 12, 13 e seguenti, e lo stolto che accumula, allarga i suoi contenitori in cui mettere ciò che ha moltiplicato, ma gli sarà tolto. Poi al capitolo 16, ci siamo introdotti quest'oggi, c'è la parabola cosiddetta del ricco mangione, 16, 19, 31, più in là ancora al Vangelo di Luca, capitolo 19, 1, 10, è il racconto di Zaccheo, che questo è un ricco, super ricco, che viene convertito da Gesù. Poi, ancora restando in Luca, diciamo, secondo libro, Atti, cosiddetti sommari, al capitolo secondo, 42-48, 4-32-37, lo stile della vita dei credenti che condividono, ascoltano la parola e poi eseguono quello che è un dono, diventa il loro impegno, la condivisione. Poi un versetto voglio citare, Seconda Corinti 8, 9, dove si dice di Gesù: da ricco che era si fece povero per arricchirci con la sua povertà. Ci fermiamo qui.
Chiedere come io molte volte ho chiesto il rapporto che c'è tra il Vangelo e la proprietà privata. E hanno sempre detto che è coerente la proprietà privata con il Vangelo.
Assolutamente no. Cioè, col Vangelo e con tutta la dottrina sociale della Chiesa dall'antichità fino adesso, e che i beni sono a destinazione comune, non siamo proprietari, l'abbiamo in possesso. Poi c'è una proprietà privata che è giusto uno abbia una cosa, ma non è di valore assoluto, è sempre per il bene comune ciò che hai. Cioè, voglio dire, anche la tua cultura, la tua intelligenza è una proprietà privata, no, anche la mia, la posso usare o per nuocere e faccio male, o la uso per servire gli altri e faccio bene. Così anche l'uso della proprietà privata è sempre comune, per il bene comune, se no faccio il male comune, non so se mi spiego. Cioè, il fine non è possedere la proprietà privata, farne l'idolo, e sono bravo e potente e ricco, no, quello lì è scemo. È che tutto ciò che ho, e non dipende da me, ciò quello che ho, insomma, o lo metto davvero in un modo o in un altro a servizio della società, in un modo o in un altro, ci vuole inventiva, se no lo uso solo per servirmi degli altri, cioè per fare il male. Cioè, non c'è nulla di neutro. I beni che abbiamo non dipendono da me, ciò quelli che ho, ma posso usare i beni che ho, poi c'è solo quello un po' della parola o della cultura, o per fregare l'altro o per comunicare con l'altro, o li uso per vivere da fratello e per organizzare una vita al mondo che sia vivibile, o la uso per fare le guerre, le lotte, le ingiustizie, quel che vediamo, insomma, quel che vediamo fatto con la proprietà privata, con tutte queste cose che sono l'origine di tutte le guerre. Questo è mostruoso.
concreti.
D'accordo, però l'importante è la strategia, dice, quanto devi al mio Signore? 100, cioè devo sempre 100, devo tutto. Bene, scrivi 80, te ne perdono 20, cioè e cominciare un po' a condonare, cioè a usare almeno qualcosa di ciò che ho e sono per entrare in relazione, perché ciò che non uso per entrare in relazione positiva, si vede anche in famiglia, ma anche tra fratelli, ma anche nella società, lo si usa per dominare, per far del male, cioè non c'è nulla di neutro. E cosa farò? Cioè, è una tendenza, perché non bisogna essere fondamentalista, allora facciamo così, facciamo una legge, vogliamo la proprietà privata, facciamo tutto comune, viene fuori una bestialità somma che abbiamo già visto nella storia, non si fa così. Invece è la libertà dell'uomo che un po' alla volta capisce qual è il corretto uso dei beni, allora si sente responsabile e in coscienza li sa usare bene. Ma qui è questione di cultura, di coscienza e di crescita umana, non di imposizione. Difatti questo non gli è stato imposto nulla, ha capito. Scrivi 50, scrivi 80, cioè, ha cominciato a instaurare un nuovo criterio di vita e questo è il criterio giusto. Cioè quello della solidarietà, in fondo della fraternità. Poi il modo concreto di viverlo, lo si vede di volta in volta, fai quel che puoi. Non so se mi sia. Senza essere massimalista, se no non fai più nulla. O se no abbiamo visto quelle brutte cose capitate, che non è bene che capitino.
Condona, ma non condona. Condona esatto. Quello che non è suo.
Esatto,
e sì. Condona, ma non condona
per interesse. Esatto.
Qual è il suo merito?
Nessun merito. Ha cominciato a fare una cosa saggia. No, bisogna uscire adesso dalla parabola al suo significato, no? Che noi, che merito abbiamo, che merito ho di avere quello che ho? Niente, tutto sommato, perché anche se l'avessi prodotto io è perché Dio mi ha dato delle doti che non mi sono dato io. Comunque quello che ho, ho. Io posso usare quello che ho per avere sempre di più e distinguermi dagli altri, oppure posso usare quello che ho, che non è mio, perché l'ho ricevuto, tutto ciò che ho ricevuto, per cominciare a darlo agli altri. Almeno qualcosa, che non è mio, è del mio padrone, ma il mio padrone vuole che si faccia così, perché lui dà tutto. Non so se è chiaro. Cioè cominciamo a essere come Dio che fa così. E questa è la sapienza di Dio. C'è invece la sapienza del mondo e la stoltezza del ricco proprietario che dice ah, adesso sì, ha prodotto tanto la terra, ma la terra mica l'ha fatta lui, l'ha fatta Dio. E allora dice butto giù i granai, ne faccio più grandi e così sarò più potente, più. Dice stolto, morirai questa notte, cosa ti serve? Ti serve che i tuoi figli domani verranno da me a litigare per l'eredità ed era. Quindi comincia a cambiare strategia. Concretamente, poi ognuno vede quello che può fare, ma davvero capisco che tutto ciò che ho, poco tanto che sia, non conta nulla, posso usarlo o per fare il male o per fare il bene, o per creare solidarietà o divisione, o giustizia o ingiustizia, o umanità o disprezzo, divisione e separazione, questo non c'è dubbio, tutto. Cioè realizzare la vita o uccidere la vita, in fondo. È bello Ezechiele 16, dove c'è la parabola di Israele paragonata a una bambina che Dio trova abbandonata, la cresce, diventa bellissima, le fa tanti doni, ma sempre più diventa sempre più bella, e allora lei, invaghita della sua bellezza, cosa fa? Dà tutti i doni che ha ai passanti per andare con loro, cioè utilizza i doni di Dio per prostituirsi. Invece che amare Lui. Noi usiamo i doni di Dio per fare il male. Usiamo i beni della terra per ucciderci. Per perdere il senso della vita, per far consistere il senso della nostra vita nel potere, nel dominio, nell'avere sempre più cose. Non è questo il senso della vita, questo lo perdi. Cessa l'amministrazione, cosa ti giovano queste cose? Ti giova la vita che hai vissuto, già vita eterna, da figlio di Dio e da fratello. Questo è il senso in fondo del... Poi come la si possa realizzare, non abbiamo ricette in tasca, chi ha ricette è pericoloso sempre. Però la tendenza è questa, e ci si accorge se la tendenza è questo o il contrario, no? Certo è una parabola scandalosa, l'ha usata apposta Gesù per scombinare, perché è chiaro che è disonesto un amministratore che fa così. E invece dice, guarda, e noi dobbiamo far proprio così. Perché l'amministratore deve fare la volontà del suo padrone. Il nostro padrone che è Dio, cosa vuole delle cose? Che siano date, che siano di uso comune, che ce le abbiano tutti i suoi figli, non che li usi qualcuno contro gli altri, questo, no? È chiaro un po'? Un po' alla volta.
Io ho qualche perplessità un po' su questo comportamento dell'amministratore. Lei dice di avere non il coraggio di perdonare, perché avrebbe dovuto avere... Ma non è anche il concetto di questo amministratore, se è stato disonesto nei confronti, questa restituzione parziale è sostanzialmente qualche cosa che deve perché si è appropriato,
ecco, sì.
Se perdona sostanzialmente
sì. Meno così. Sì. Però
sì.
Andiamo più a monte, sì. Bisogna andare più a monte per vedere, ora so, dopo la parabola precedente, il nostro padrone che è il padre non ha nulla ma da tutto e vuole che diventiamo come lui. Quindi l'altro, l'errore che faceva, non era appropriarsi dei doni del padre, è tutto tuo, tientelo, è l'uso che ne fai. E poi invece comincia a fare l'uso giusto che fa il padre, a darlo agli altri. Non so se è chiaro.
Gli altri quello che avrebbe dovuto dare agli altri.
Sì, d'accordo, ma tutti ci appropriamo. Sì, però però
si rende conto
sì,
che non può possedere niente perché
sì, sì.
Si rende conto di aver sottratto anche il debitore.
Sì, 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 e comincia un po'.
Mai nessuno di noi può sottrarre il 100% al padre, questo è il discorso.
Sì, magari pensare sì.
Nella generosità del
padre. No, non è generoso, è sapiente. Beh, non importa, no, importa molto, cioè lo si può capire dal brano di lunedì scorso, cioè, dove c'è la parabola dei due fratelli, dove il padre dà tutti i suoi beni ai figli, li divide, c'è uno che sperpera tutto, l'altro che lavora, torna e il padre dà di nuovo tutto a chi ha sperperato tutto, perché il padre dà tutto ed è amore. E allora è nell'ottica del padre che non tiene nulla e che vuole che noi viviamo da fratelli così come possiamo. Cioè, anche poi bisogna leggere il fatto di cronaca, che certamente è un fatto indecente di scandalo, poi la reinterpretazione che fa apposta Gesù un po' scandalosa, dice guardate com'è saggio questo. Questo qui è... sa come si vive, perché Dio vuole che noi usiamo dei beni così, condividendoli. E si può fare la critica, condiviso troppo poco, ma almeno qualcosa. Se condividessimo tutto, ma questo è un fatto di libertà che non può essere imposto, sarebbe orribile. Perché l'amore non può essere imposto. E quindi, tra l'altro cosa gli costava scrivere zero o stracciare la cosa, gli costava nulla, e però non lo facciamo. Non so perché, perché forse me ne è proprio un po' io, non lo so. Ma... E comunque il brano che segue da poi continua la spiegazione a Gesù di questo.
Perché solo lui. Dopo invece ha capito che gli altri avrebbero ripagato, non c'era nulla di scritto.
Ha contato sul E vedo che poi dopo ognuno, quando legge una parabola, dà anche risposte diverse perché ha sotto esperienze diverse. La parabola anche è sempre a lettura anche plurima, dipende dalle domande che hai. Però direi, prima di fare le mie domande, anche vedere la domanda da cui parte la parabola, perché magari può chiarire, ecco. Ma certamente poi dopo tutte le interpretazioni e applicazioni che uno fa più o meno sono legittime se entrano nell'alveo. Anche questo può essere un'ulteriore cosa, che comincia a trattare gli altri con fiducia, sì. Però mi sembra che il fatto fondamentale qui è l'inversione di tendenza, insomma, che prima teneva per sé, che era sbagliato, ora dà agli altri, che è giusto.
La prima è quella che sarà più comodo, ovvero mettere, condonare i peccati, diciamo che la più semplice. La seconda interpretazione del tema di Marcotto è proprio cancellare il debito economico del fratello. Non è il padre nostro, che mette i nostri debiti, non avete messo i nostri debitori, vuol dire che accetta a noi il debito della vita, del creato che ce l'ha, così come noi lo cancelliamo.
Sì, comunque qui dobbiamo forse stare più attenti, sta parlando proprio dell'uso dei beni e qui dice quanto devi, e proprio il dovere è nel senso del debito, no, che è usato anche in senso morale per dire rimettere anche i peccati, no? E però qui proprio riguarda l'uso dei beni questa parabola, che poi possono essere dei beni di vario tipo, chiaramente, no? Però riguarda strettamente l'uso dei beni. Comunque il criterio è sempre quello della misericordia e del perdono, che lo vedremo poi anche nel rapporto di coppia, nel rapporto tra con le persone, eccetera. Quindi e direi, tenete pure aperte delle domande, lasciandovi interrogare dal testo, perché il testo è sempre anche più ricco di qualunque risposta poi che si possa dare. Io mi accorgo stesso che spiegando tante cose vanno taciute, perché sennò non si arriva alla fine, no? Però almeno dare il senso generale.
Poter dare ragione a San
Io spero di non essere ricco, quindi per questo beati i poveri, il vostro è il regno di Dio. Ma chi di noi è povero? E credo non bisogna essere massimalisti, perché qui molto saggiamente Luca dice c'è questo mammone dell'ingiustizia, cioè quello che abbiamo, tanto poco, c'è sempre la sua ingiustizia. E tanto poco quello che ho lo uso anche male, cioè lo uso ingiustamente, per prevaricare, per oppormi all'altro, eccetera, no, a tutti i livelli. Quindi dice, in questa situazione cominciamo a invertire tendenza, cosa che non può impormi nessuna legge, nessun sistema, nessuna. Però è importante capire questo valore e crescere in questo valore e non in quello opposto, ecco, se no siamo i proprietari stolti. sono in delirio perché sono proprietario di nulla, perché perdiamo tutto, no? Comunque andremo avanti perché il testo continua ancora.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci.